Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io, come al solito, sono il vostro Sergio Vivaldi e, come al solito, qui con me ci sono il nostro Pablo e Andrea Fanicchi. Come va, ragazzi?
Ciao a tutti, molto bene. La sera di ieri è stata scoppiettante, quindi non vedo l'ora di parlarne.
Ciao a tutti, sì, effettivamente siamo fuori stagione, ma le trades, la free agency è partita talmente bene, talmente con i fuochi d'artificio che sono stato sveglio tutta la notte. Non fatemi addormentare ora, eh.
No, ci proviamo a non farti addormentare, anzi ti do subito una botta di adrenalina. Sono stati distribuiti qualcosa come 3 miliardi di contratti, 3 miliardi di dollari in contratti pluriennali nelle ultime 24 ore. È una botta di adrenalina sufficiente?
Assolutamente sì, peccato che nessuno di questi sia arrivato dalle nostre parti. Detto questo, oggi è una gran botta di adrenalina, poi lo vediamo tra 2 o 3 anni, quando tanti contrattoni cominceranno a pesare molto sui bilanci delle squadre e sui salary cap delle squadre. Accade anche nel 2016, no? Se non erro, una distribuzione a pioggia di grandissimi contratti che si sono poi in alcuni casi rivelati molto molto pesanti.
Per fortuna che tra i free agent non c'erano né Mozgov né Biombo, ma invece, caro Pablo, tra i free agent c'erano Kevin Durant e Kyrie Irving, che si sono trasferiti a New York, sponda Brooklyn però.
Eh sì, si vociferava da tempo come Durant e Irving potessero decidere di giocare insieme, lo hanno fatto, e Brooklyn ha calato questo doppio asso che la rende una contender non nella prossima stagione, ma nel 2020-2021, che è una cosa un po' strana, perché se pensiamo che una squadra prende un free agent di alto livello, teoricamente lo rende subito una contender e non deve aspettare 2 anni. Però diciamo questo doppio colpo insieme a Garrett Temple, che secondo me è molto sottovalutato, però si inserisce bene con loro due, rende merito a un grande lavoro che ha fatto Sean Marks negli ultimi 3 anni a creare una cultura di squadra in un posto in cui i giocatori vogliono venire a giocare. Durante Irving sono una grande coppia che diciamo si completa anche abbastanza bene, e in mano ad Atkinson, che ha un gioco molto, molto moderno, molto fresco, che potrebbe davvero far rendere benissimo Durante Irving. Avevo letto un tweet ieri sera che è solo la terza volta che due giocatori con 23 punti di media vengono scelti dalla stessa squadra in free agency. Una volta sono stati LeBron e Bosch, l'altra LeBron e Love, entrambi hanno vinto minimo un titolo, quindi Brooklyn sperano un po' nella cabala.
Sì, non dimentichiamoci però che hanno preso anche DeAndre Jordan, e questa cosa renderà molto felice Kevin Durant, ma molto meno felice la difesa dei Brooklyn Nets in realtà, anche se la profondità dei Nets, visto il roster nel quale si inseriscono Durant, Irving e così via, dovrebbe garantire diciamo un minimo di cuscinetto. E tra l'altro proprio questo roster, questa struttura che ha fatto vincere ai Nets, cos'erano, 42 partite qualche mese fa, è stata indicata come una delle grandi ragioni per cui sia Kyrie che Kevin Durant hanno scelto i Nets, al contrario di quello invece che è successo con i Knicks, Andrea.
Beh, allora, sembra quasi veramente la notte è scesa su Manhattan, il giorno è spuntato su Brooklyn. Allora, io dico questo, oggi tutti hanno crocifisso James Dolan, e magari anche ha ragione, e i Knicks. Peraltro io li giustifico quasi, nel senso è stata una giornata da incubo per i loro tifosi, però ci stava anche la possibilità che non riuscissero a prendere Irving e Durant. Apparentemente per una volta hanno provato a non rischiare di prendersi un giocatore con potenziali problemi fisici con un contratto a lungo termine. Certo, l'hanno fatto con tanti altri di meno spessore rispetto a Kevin Durant, però chissà, magari questa volta potrebbero avere ragione. La questione dei Knicks mi pare questa: ad oggi quantomeno non hanno rovinato niente della propria squadra, e che dire, certo hanno fatto delle acquisizioni diciamo quantomeno mediocri, però il futuro potrebbe essere ancora loro, cioè loro potrebbero essere i Nets dei prossimi 2-3 anni.
Speriamo per i tifosi dei Knicks, che attendono soltanto da 20 e qualcosa anni che ci sia un front office competente. È invece interessante, ditemi, magari tutti e due, non rivolgo la domanda a nessuno in particolare, interessante quello che è successo con la firma di Kevin Durant, non tanto perché Kevin Durant ha firmato per qualcosa in meno del massimo, così come Kyrie, per permettere che arrivasse anche DeAndre Jordan, quanto per la scelta dei Golden State Warriors di utilizzare una sign and trade. Ora, la sign and trade è problematica per una squadra che aveva il tipo di salari a registro dei come i Golden State Warriors, perché posiziona un hard cap, cioè una cifra oltre la quale non si può sforare per nessun motivo, a 138 milioni, e questa cifra comporta che la somma dei salari di Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e appunto D'Angelo Russell è talmente alta da lasciare 20 milioni totali per coprire altri 10 firme a roster, il che probabilmente costerà Cousins e costerà Looney e praticamente tutti altri free agent rilevanti. È già costata Iguodala. Come vedete questa scelta dei Warriors di muoversi in questo modo?
Bah, penso che sia stata un po' la volontà di non rimanere, non fregati, però senza niente sul piatto, perché sembra un po' come che il trasferimento di Durant l'abbia preso un po' alla sprovvista, perché è stato un po' una sorta di panic move. Comunque hanno maxato D'Angelo Russell, hanno dovuto sacrificare un pezzo fondamentale della loro cultura di squadra, della loro legacy, della loro dinastia, come Andre Iguodala, anche se comunque è un giocatore che ha un certo chilometraggio sulle gambe, quindi ci sta anche, diciamo, sacrificare un giocatore del genere per Russell, che comunque andrà a prendere tecnicamente il posto di Thompson in attesa che Thompson ritorni verso febbraio. È sembrato comunque una volontà di rimanere ad alti livelli e non perdere a zero Durant. Personalmente sul fit tecnico a me mi intriga molto vedere Russell e Curry. Russell un po' difensivamente farà perdere qualcosa agli Warriors, però almeno dal punto di vista offensivo si dovrebbe anche integrare bene con gli schemi di Golden State. Quindi non lo so, sono molto intrigato. Forse lo useranno anche in futuro come possibile pedina di scambio.
Ma io invece dico questo: quello che mi ha un po' colpito è il fatto che dopo tanti anni nei quali a San Francisco tutto è venuto facile, nel momento in cui questo venir facile è venuto meno, si siano dati un po' dei colpi in varie direzioni senza una direzione strategica ben definita, e questo è un po' preoccupante, fa un po' pensare ad un certo cambio di regime, fa pensare un po' al tramonto degli dèi. Poi magari non sarà così, poi magari sia Steph Curry che Klay Thompson ci faranno ricredere. Sarà importante vedere quando potrà tornare Klay, e sarà soprattutto importante capire se e come, ma sarà difficile, potranno rifirmare nel futuro Green. Se questo non dovesse accadere, il declino potrebbe essere un po' più veloce del previsto.
Tornando invece nella Easter Conference, dopo questo brevissimo excursus, i Celtics di fatto hanno perso Kyrie Irving, si sapeva, non è una notizia nuova, lo hanno sostituito con Kemba Walker. Potremmo dire che Kemba Walker non sia tutto sommato una perdita rispetto a Kyrie, non tanto per il talento, dove sicuramente Kyrie è migliore, quanto più per le capacità di leadership. Leggevo oggi un commento di qualcuno, faceva questa riflessione, diceva: forse Kyrie Irving è venuto a Boston convinto di fare il leader, ma in realtà si è reso conto che il leader non lo sa fare e adesso va a Brooklyn a fare di nuovo quello che faceva con LeBron, ma da una posizione più paritaria rispetto al rapporto di superiorità che aveva con LeBron James. Come li vedete questi Celtics, che tra l'altro hanno anche aggiunto Enes Kanter, notizia di un'ora fa al massimo, quindi hanno risolto anche il problema del centro. Come lo vedete questi nuovi Celtics guidati da Kemba Walker?
Ah, guarda, io ho scritto un post su Kemba proprio ieri. A me Kemba piace tantissimo, sono un suo grande ammiratore fin dai tempi di UConn. Sono d'accordo con te, come talento è, diciamo, in una scala più bassa rispetto a quello di Irving, ma può essere un fit migliore con Boston, può essere soprattutto l'uomo che si adatta meglio a giocare con gli altri talenti del gruppo, con Tatum, con Brown e con Hayward. Quindi secondo me, da quel punto di vista, diciamo, i Celtics potrebbero, se non aver guadagnato, quantomeno essere in pari. La questione Celtics per me saranno i meccanismi di difesa, perdita di Horford, e certo Enes Kanter non è che lo sostituirà difensivamente parlando. Kemba anche come difensore è, diciamo, anche qui un tono minore rispetto a Irving. Ecco, i Celtics dovranno un po' rivedere i loro meccanismi difensivi e dovranno un attimo rivedere la loro presenza soprattutto nel settore lunghi.
Sì, diciamo che con Walker Boston ne acquista di solidità e di chimica in una spogliatoia e ne perde un po' di picchi di talento puro, perché comunque Kyrie lo scorso anno, con tutte le difficoltà, tutti i problemi che si sono creati intorno a Boston, la cosa che non ha fatto mancare mai Kyrie è l'apporto in campo. E secondo me anche il fit tecnico va bene, perché pur Walker ha giocato le migliori stagioni con a Charlotte, avendo il pallone in mano, essendo l'unico giocatore capace di giocare e tirare fuori qualcosa in attacco, secondo me può anche giocare bene off the ball. Magari Stevens potrebbe ritirare fuori quei giochi che ha iniziato, che fece fare il primo anno a Kyrie, partendo lontano dalla palla, dandogli la palla magari a difesa già mossa e magari responsabilizzando un po' di più i vari Tatum e Brown. E comunque Boston deve riscoprire un po' Gordon Hayward, che ce lo siamo un po' dimenticati dopo l'infortunio. Il problema al centro rimane, perché Kanter, per quanto ha fatto degli ottimi playoff da infortunato, non dà una solidità difensiva né in regular season né ai playoff. Se ai playoff magari in qualche modo si può diciamo, surrogare questa mancanza di un centro con, facendo giocare Smart da 5. Comunque un paio di lunghi per la regular season vanno trovati. L'intero off season dei Celtics non sembra né alzare l'asticella del loro status ad est né abbassarla. Penso che alla fine rimangano tra il terzo e il quarto posto. Non sono i favoriti, però hanno la chance per giocarsela, per giocarsi l'est.
Smart da 5, se glielo chiedi, lui lo gioca. Non so cosa possa fare contro Antetokounmpo o Embiid, però lui ci prova comunque. Invece, Andrea, passiamo all'altra faccia di questi Boston Celtics, nel senso che già fino all'estate del 2018 si diceva Celtics e Sixers andranno l'uno contro l'altro per i prossimi 10 anni. Il problema è che adesso il trucco, il cheat code dei Celtics è passato ai Sixers. Ne stavamo parlando anche prima di registrare. Il fatto che sia arrivato Horford, che non ci sia più Jimmy Butler a creare problemi in spogliatoio come fa di solito, e invece ci sia stata una mezza rivoluzione, come li vedi questi Sixers? Io sono un po' preoccupato, magari poi ne parliamo meglio, però vorrei una tua opinione prima.
Allora, ci sono elementi positivi ed elementi negativi in quello che è successo stanotte lato Sixers, almeno dal mio punto di vista. Allora, Butler secondo me voleva andare via, e averne ricavato Josh Richardson, speriamo perché ancora non è definitivo, e Horford, nel senso che lo spazio salariale, diciamo così, l'avanzo salariale fatto con lo scambio di Butler poi è andato a finire su Horford, è secondo me un buon deal per i Sixers. Da un lato perché Josh Richardson è comunque un giocatore molto futuribile, giovane, in grande crescita, non è Jimmy Butler, però potrebbe costituire una buona coppia di guardie con Simmons. Dall'altro, Horford è quel giocatore che io avrei voluto fortemente per fare da backup o per giocare insieme a Embiid, innanzitutto perché quando giocava contro Embiid era un'ira di Dio e era capace di annullarlo, dall'altro lato perché è secondo me quel giocatore che può servire a dare minuti di riposo, ma anche partite di riposo, anche settimane di riposo se vogliamo, a Embiid, e quanto ne ha bisogno lo abbiamo visto negli ultimi playoff. Chiara, Horford ha 33 anni, 4 anni di contratto a praticamente 100 milioni, non sono due lire. Però se l'obiettivo è quello di andare all-in nei prossimi 2 anni, Horford potrebbe, salvo grandi casi di infortuni, essere una pedina mancante. Il problema più grande per quanto riguarda la nottata di Sixers, secondo me, sono i 180 milioni dati a Harris. A me Harris non dispiace come giocatore, anche se mi ha deluso abbastanza durante gli ultimi playoff. Dare 180 milioni però ad un giocatore per 5 anni, ad un giocatore come Harris, è un grosso rischio, in prospettiva soprattutto, perché 180 milioni secondo me alla fine li dai a una stella, e Harris oggi non è una stella.
No, sono d'accordo con te, diciamo che era un po' un pagamento obbligato, visto quanto era stato anche pagato al momento della trade con Los Angeles. Io però mi ponevo anche un'altra domanda, cioè noi sappiamo che il playmaker tra virgolette di questi Philadelphia 76ers è Ben Simmons, lo era anche l'anno scorso, tranne quando siamo arrivati ai playoff, dove la palla è passata in mano a Jimmy Butler, perché Simmons e le sue difficoltà al tiro di fatto annullavano l'attacco e gli schemi offensivi di Philadelphia, e funzionava soltanto la dribble and off con JJ Redick, che tra l'altro ha firmato con i New Orleans Pelicans, poi vediamo se ci arriviamo alla free agency dei Pelicans, se facciamo in tempo. Però adesso mi domando come giocheranno questi Philadelphia 76ers, e in un contesto di playoff, nel momento in cui ti serve un canestro, ti serve qualcuno che metta il pallone attraverso la retina, a chi dai il pallone? Cioè, Embiid lo ha detto, Butler ci serve, Butler è qualcuno che è fondamentale per noi, perché io, in quanto lungo, per quanto possa essere forte, non posso fare quello che fa lui dal perimetro, e non c'è nessuno capace di fare qualcosa dal perimetro, dal palleggio.
Ma guarda, Sergio, la tua domanda è legittima. È un problema di spaziature ed un problema di uomo clutch, diciamo, come è stato Butler durante lo spezzone di stagione scorsa e playoff, c'è e ci sarà per i Sixers, che però peraltro hanno scelto, magari un po' contro tendenza, una loro dimensione specifica, che ora c'è, è una squadra, diciamo, difficilmente attaccabile, perché molto fisica, con una difesa rocciosa, ma diciamo il più piccolo sarà Josh, del quintetto sarà Josh Richardson, con 2 metri d'altezza, e questa identità che già Elton Brand, forse perché Elton Brand è fatto così diciamo che già Elton Brand aveva cercato precedentemente, è una delle cose che aveva messo in difficoltà i Toronto Raptors, no? Mi ricordo delle interviste anche post serie dei Toronto Raptors, anzi anche post vittoria in finale, dicevano che una delle più grosse difficoltà incontrate durante il loro cammino dei playoff furono i Sixers, proprio per la loro fisicità. Fu uno scontro molto fisico, nel quale alla fine però in qualche modo i Raptors ebbero la meglio, e hanno voluto continuare su quel solco. Poi ci dirà un po' il futuro, se il solco è buono o se quel solco ha bisogno anche di tiratori e di uomini da ultimo pallone per essere ben scavato.
Vedremo, sicuramente è un esperimento affascinante, perché comunque hai, diciamo, 4-5 passatori di, diciamo, sopra la media, quantomeno in quel quintetto, perché comunque Embiid, Simmons, Horford, Harris e Richardson sono tutti in grado di trovare l'uomo, chi ha un livello più elementare, chi ha un livello più sublime, però sono tutti in grado di trovare l'uomo libero. Tra l'altro, la questione della taglia è rilevante, perché non sappiamo ancora cosa succederà con Kawhi Leonard, siamo qui ad aspettare che prenda una decisione, ma l'altro grande fisico di tutta la Eastern Conference è Giannis Antetokounmpo, e onestamente i Bucks si sono un po' indeboliti, o no Pablo, tu cosa dici? Con la perdita di Brogdon, hanno rifirmato George Hill, hanno rifirmato Brook Lopez, che va bene, ma Robin Lopez perché è stato firmato? Ci sono un po' delle mosse che lasciano un po' perplessi, cosa ne pensi?
Sì, Milwaukee aveva un compito difficilissimo, cioè quello di rifirmare tutto il core che l'aveva portato ad avere una grandissima stagione, e rifirmandolo tutto sarebbe andata il luxury tax e avrebbe, diciamo, colmato il cap piano piano, e diciamo sono stati un po', io sono rimasto molto sorpreso dall'addio di Brogdon, perché pensavo che come Harris era quel giocatore che in assoluto non è da max, non avrebbe meritato il max, ma nelle speciali circostanze in cui era calato poteva riceverlo. Io pensavo che Milwaukee non lo pareggiasse in caso di max o di cifre leggermente sotto al max. La firma di Brogdon e Pacers è stata di 85 milioni per 4 anni, quindi intorno a un contratto intorno tra i 20 e i 21, e pensavo che a quelle cifre Milwaukee volesse e potesse rifirmare. Ora si ritrovano con un po' con un buco nel reparto guardie, anche se Brogdon era un giocatore particolare, e hanno dovuto rifirmare Hill proprio per sopperire a questa mancanza. La firma di Robin Lopez mi sembra più una firma da regular season. Brook Lopez sicuramente sta là sul perimetro a tirare, però loro hanno perso Mirotic, che è tornato in Europa, che era un tiratore che a loro gli ha fatto molto comodo. Middleton gli ha fatto un po' di sconto sull'eventuale contratto, però questo sconto è servito, diciamo, a poco. E Milwaukee sarà più o meno la squadra simile dello scorso anno. Budenholzer dovrà trovare nuove risorse, nuove alchimie di gioco. Sicuramente un po' perdono, diciamo, i galloni da superpotenza. Sicuramente loro si trovano un po' in questa situazione strana, che pur essendo al primo anno di un progetto tecnico, già alla fine del primo anno si ritrovavano a rinnovare l'intero core. Sono rimasti più o meno questi. Bisognerà vedere, perché poi l'anno prossimo si inizierà a discutere il contratto con Giannis, e questa squadra è Giannis, non può prescindere dal greco, e accontentare Giannis sarà, diciamo, imperativo per loro.
Faccio un piccolo passo indietro. Abbiamo discusso prima di Butler. Mi volevo riagganciare a Giannis, perché Giannis, ogni volta che attaccherà il ferro, si ritroverà ai playoff Embiid e Horford da scavalcare, e sarà complicato. Però la perdita di Butler è in direzione dei Miami Heat. Ancora la trade non è definita, dovrebbe essere una sign and trade, perché Miami non aveva il salary cap per firmarlo direttamente. C'è stato questo momento in cui sembrava che i Dallas Mavericks dovessero essere la terza squadra, poi si sono tirati indietro. Qualche ora fa Miami ha fatto un passo in direzione di risolvere l'impasse di questa trade. Non risolve ancora, però hanno ceduto Hassan Whiteside ai Portland Trail Blazers in cambio di Mo Harkless e Meyers Leonard, che non potranno essere inclusi in una trade successiva perché sono stati appena acquisiti. Ma come vediamo questa situazione di Butler a Miami? È il posto in cui lui voleva andare? Una terza squadra si troverà prima o poi, spero più prima che poi, perché sennò il salary cap finisce per tutti. Come vediamo Butler a Miami, e come cambia anche il quadro di tutta la Eastern Conference, vista la potenziale crescita, immagino, di Miami con l'arrivo di Butler?
Ma io ti dico, posso capire la volontà di Butler di cercare una squadra più sua di quella che aveva Philadelphia, però non sono completamente convinto di questa sua scelta. Cioè, Miami sicuramente aveva bisogno di una faccia nuova dopo Dwayne Wade, però se rimane isolato, cioè dico, se non arriva qualcun altro a dargli man forte, Miami secondo me migliora, ma relativamente, sempre in lotta tra la sesta e l'ottava posizione, oggi come oggi. Poi magari arriva Kawhi Leonard che si è messo d'accordo già con Jimmy e allora cambia tutto. Non lo vedo così probabile. Chiaro, la situazione salariale è quella che è, con Butler la vanno comunque a cementare, non è che si creano delle situazioni migliori. Ecco, buon per Jimmy, che avrà il sole per gran parte della sua annata, salvo quando è in trasferta. Però ecco, non mi sembra una di quelle cose che sposteranno troppo gli equilibri ad est.
Io invece sono, diciamo, del parere opposto di Andrea.
Bene, questo, no. Per questo che si fanno i podcast.
No, non penso che possano essere tra le favorite ad est. Secondo me sono ancora dietro alle 4 di quest'anno più Brooklyn. però è una squadra interessante perché finalmente ha un giocatore di peso su cui costruire un attacco. Spoelstra negli ultimi anni è stato molto molto creativo, molto bravo a trovare giocatori su cui affidare l'attacco e su cui costruirci qualcosa. Cioè Josh Richardson è un'invenzione completamente di Spoelstra. Ora con Butler ha un giocatore di tutt'altro peso. Comunque è una squadra interessante, ha due lunghi che sanno tirare come Myers Leonard e Olynyk. Hanno preso Harkless, che abbiamo visto ai playoff essere comunque un'ala interessante, non ha molto tiro però comunque difensivamente fa il suo. C'è Bam Adebayo che è un centro, è un centro particolare, si potrebbe anche un po' integrare bene con Butler, è può anche ha anche visione di gioco, è bravo dal ball handling, quindi è un po' una nuova, un nuovo corso di Miami Heat, l'ultimo colpo di coda di Pat Riley che se ne è uscito con un nuovo corso vincente. E Miami è una di quelle classiche squadre che arriva ai playoff e non vorrei mai incontrare perché Spoelstra solitamente ne sa una in più di te, e quindi sono molto contento di questa nuova deriva di Miami, e potrebbe essere una squadra molto molto tosta a destra.
La notizia positiva secondo me può essere il fatto che sono riusciti a sbarazzarsi di Hassan Whiteside, perché non credo che si sarebbe trovato molto bene con Jimmy Butler, anzi avrei previsto scintille dal primo momento del loro incontro nello spogliatoio.
Però sarebbe stato divertente, quello sicuro.
Ma
non per Whiteside,
non per i tifosi Heat.
Per il divertimento c'è sempre tempo, vedrete come sarà contento ogni volta che gli verrà chiesto di portare un blocco a 12 metri dal ferro, perché così poi Damian Lillard può tirare da 10 metri, sarà la sua gioia. Tra l'altro, prima di passare nell'ultima parte, provare a dire la nostra sulle ultime squadre particolarmente rilevanti, abbiamo la notizia che i Golden State Warriors ritireranno la maglia numero 35 di Kevin Durant per ringraziarlo dei 3 anni che ha passato con la squadra. Questo Shams Charani ha appena diffuso la notizia, guardavo Twitter mentre parlavate e c'è un tanto di comunicato ufficiale degli Warriors, quindi direi un altro gesto di classe, se vogliamo, di Golden State dopo aver comprato la pagina sul giornale canadese per fare i complimenti ai Raptors durante il giorno della parata in giro per le strade di Toronto. Chiusa questa parentesi, ci sono almeno altre 2-3, se volete anche 4 squadre interessanti. Vi butto lì i nomi e voi mi dite quale secondo voi è la più interessante e perché. Sono ovviamente gli Indiana Pacers, Utah Jazz, New Orleans Pelicans e forse anche i Sacramento Kings. Ditemi voi, quale preferite tra queste 4?
Io parto con gli Utah Jazz, nel senso che, va bene, avevano già preso Mike Conley qualche giorno fa, Bojan Bogdanovic può essere un altro buon elemento, così come anche Ed Davis, che aiuterà soprattutto in difesa. Nel momento che si sta creando ad Ovest, nel momento nel senso in un certo rimescolamento che si sta creando, Utah ha messo dei mattoncini in grado di portarla quantomeno tra le prime 4 e quindi di giocarsi buone chance per arrivare alla finale di conference. Siamo a luglio e dire finale di conference è un po' presto, però secondo me gli Utah Jazz hanno fatto finora un buon mercato.
Allora io mi prendo i Pelicans, che penso che proprio la città di New Orleans farà al più presto uno stato a David Griffin, perché la presa di JJ Redick mi ricorda molto la presa, il trasferimento di Redick a Philadelphia un paio d'anni fa. È quel giocatore di esperienza, quel veterano che può portare un upgrade in quanto mentalità, in quanto cultura di gioco, ma anche etica del lavoro, che ha uno spogliatoio del genere, così giovane, alle prime armi, anche diciamo con personalità non proprio facile da gestire, potrebbe essere davvero diciamo una cosa molto interessante e molto positiva per loro. Hanno preso Niccolò Melli, che ha fatto diciamo l'ultimo passo della sua carriera, e secondo me ha anche fatto una buonissima scelta, perché potrebbe stare benissimo a New Orleans e diciamo si amalgama bene anche con Zion Williamson. Quindi hanno trovato questa loro dimensione che, volendo, se tutto proprio gli va bene, Zion avrà un impatto trascendentale sull'NBA, potrebbero anche tentare la carta playoff. Per me no, è ancora molto presto, però vedo il loro, diciamo, i Sixers di un paio d'anni fa, quindi potrebbero anche ripercorrere il loro percorso, cioè 30 vittorie il primo anno e magari un'esplosione nel secondo, e poi diciamo un consolidamento a livello di contender.
Sì, anch'io credo sarà una bella squadra da vedere. L'abbonamento al League Pass lo spenderò molto per loro.
Io invece mi prendo gli Indiana Pacers, se non altro perché già ho rotto le scatole per scriverne, non l'abbiamo mai fatto durante tutta la stagione, colpa mia, perché secondo me le mosse che hanno fatto sono parecchio interessanti. Secondo me Brogdon è stato pagato troppo, però rimane comunque un inserimento fondamentale. La coppia con Victor Oladipo, quando tornerà disponibile, è comunque tra le migliori, sia a livello difensivo ma anche a livello offensivo. Jeremy Lamb può essere di aiuto, sono riusciti a shippare TJ Warren ai Phoenix Suns, non che ci volesse molto a shippare qualcosa ai Suns. Rimane secondo me il grande dubbio di come risolvere quel dualismo tra Sabonis e Turner, perché comunque diciamo vedere Sabonis come un 4 non funziona, purtroppo. Sabonis è un 5, Turner è un 5, hanno preso al draft Goga Bitadze, che è un altro 5. Servirà qualcosa per consolidare la situazione, però la squadra è molto intrigante. Forse un giorno Nate McMillan riuscirà anche a far correre le proprie squadre e a farle giocare in contropiede, riuscirà a spingere i suoi a prendere rimbalzi offensivi, ma sarebbe forse chiedere troppo. Secondo me, tu prima, Pablo, parlavi dell'equilibrio delle quattro che rimangono più i Nets. Le squadre l'anno scorso erano già 5, compresi i Pacers, e adesso sono 6 con l'aggiunta di Nets. Tutto dipenderà ovviamente dal modo in cui tornerà Victor Oladipo. Non credo che al suo ritorno sarà al 100%, ma in prospettiva quello che hanno fatto in questa free agency è molto interessante, nella speranza ovviamente che Brogdon rimanga integro e non ci siano problemi di salute, che non è scontato. Quindi io i Pacers li seguirò con molta attenzione.
Io solo una cosa sui Pacers: secondo me useranno i primi mesi di stagione con l'esenzo Oladipo per testare un po' il frontcourt. L'idea di prendere Bitadze è un po' quella di fare di lui il Sabonis 2.0, quindi penso che lui abbia un posto, diciamo, da backup, e Sabonis e Turner ci sarà una sorta di sfida su chi dei due potrà prendere il ruolo da 5 titolare. Indiana potrebbe aggiungere qualche pezzo proprio dalla cessione dell'altro, quindi Indiana potrebbe anche migliorare.
Sì, io terrei Turner, con tutto che sono un grande fan di Sabonis, terrei Turner perché è probabilmente in prospettiva il giocatore migliore. Andrea, hai qualcosa da aggiungere, qualche altra squadra, qualche flash velocissimo su qualcosa?
Ma l'unica cosa che non abbiamo fin qui forse scientemente non nominato è l'elefante, come si dice nella stanza, cioè Kawhi. Abbiamo fatto moltissimi discorsi, no, sugli equilibri, è cambiato tantissimo da sabato alle 23.59 e ieri mattina, o meglio domenica 23.59 e stamattina, ci ritroviamo con un'altra NBA, ma addirittura potrebbe essere una ancora diversa se Kawhi decidesse per esempio di andare Lakers.
Sì, guarda, io ti dico anche un'altra cosa e su questo fronte, se, e ovviamente non ho le fonti per confermarlo o smentirlo, ma se Kawhi dovesse aspettare, diciamo, fino a martedì, mercoledì, prima di dire torno a Toronto, e in questi tre giorni pianta, blocca l'estate di Clippers e Lakers, è il lavoro di trolling migliore che io abbia mai visto. Questo è assolutamente da vedere e non voglio dire spero succeda o spero non succeda, perché non mi interessa, faccia quello che vuole, però sarebbe uno dei lavori migliori che abbia mai visto, e lo soprannominerò Joker a vita.
Beh, diciamo che comunque, ecco, la sua decisione potrebbe veramente cambiare totalmente lo scenario, potrebbe lasciare uno scenario diverso da quello che stiamo vedendo oggi ad Est, e potrebbe invece riequilibrare la lotta ad Ovest allorché decidesse di andare ai Clippers. Diciamo, ognuna delle tre decisioni potrebbe avere effetti molto importanti, molto dirompenti. Quello di andare ai Lakers, secondo me, è quello un po' più, diciamo, anticompetitivo, ecco, per dirla.
Sì, se andasse ai Lakers, i Lakers sarebbero immediatamente favoriti per il titolo. Questo credo, certo. Siamo tutti e tre d'accordo su questa affermazione.
Yes.
Ragazzi, come sempre è stato un piacere. Grazie a Pablo, grazie a Andrea.
Grazie a voi, grazie a tutti. Buona serata.
Veramente grazie a tutti, veramente un gran piacere, soprattutto con tutte queste munizioni che ci avevano dato, le abbiamo potute sparare grosse, ecco.
Sì, esatto, infatti grazie anche ai nostri ascoltatori che ci hanno sopportato per quasi 45 minuti di chiacchiere. Come sempre seguite NBA2Face, seguite le parole di Andrea che elargisce sulla pagina Facebook, seguite noi e la nostra pagina Facebook con tutte le notizie della giornata, della nottata, i recap, video, immagini e quant'altro. E ovviamente ci risentiremo la prossima settimana con una nuova puntata di We Got Game.